Buonasera.
Buonasera.
Benvenuti e benvenuti a scuola. Questo è il 24esimo itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica rinascimentale agli albori dell'età moderna. E il nostro percorso procede all'interno della Cappella Sistina, nella quale siamo entrati 4 settimane fa già, per osservare le immagini affrescate da Michelangelo sul soffitto di questo famoso edificio. Abbiamo visto e commentato l'immagine di Zaccaria in ingresso con il volto di Giulio II, abbiamo visto gli ignudi e le immagini contenute nei medaglioni che richiamano la lettura dei libri dei Maccabei, e nelle lunette, la immagine qui, le lunette stanno sulla parete, comunque le abbiamo commentate, e nelle vele sono questi triangoli dove spiccano figure materne, no? Ricordate? Immagini che rappresentano i punti di raccordo di una struttura portante, che servono soprattutto a garantire un concetto, quello della unitarietà dell'affresco. Guardate, l'unitarietà, cioè la possibilità di creare uno spazio comune, un paesaggio intellettuale comunitario che garantisca a ogni tradizione culturale la propria autonomia, quindi un'unità nella diversità, e è un fondamentale concetto rinascimentale di derivazione neoplatonica, uno dei concetti più importanti del Rinascimento. Questo è il Rinascimento, una serie di concetti. Sottolineato anche, come abbiamo studiato nel testo del profeta Zaccaria, che proprio per questo motivo si trova per primo nelle mani del Papa all'ingresso della cappella. Inoltre queste immagini servono, tutte le immagini che abbiamo visto hanno un significato complessivo, servono a porre l'attenzione, e questo è il progetto papale sollecitato da Federighi Rami e realizzato da Michelangelo, a porre l'attenzione sull'epistolario di Paolo di Tarso e sulla dottrina in esso contenuta. Su questo tema abbiamo iniziato a fare l'analisi la scorsa settimana, ma dobbiamo replicare la riflessione su questo argomento, perché è l'argomento chiave che riguarda il soffitto della Cappella Sistina, per poter riprendere il filo del discorso in modo da conoscere, da capire e da applicarci. Agli albori dell'età moderna nasce, come sappiamo, da parte degli umanisti rinascimentali un vivo interesse per l'epistolario di Paolo di Tarso. Voi direte, ma come, non c'era un... No, l'epistolario di Paolo di Tarso era congelato. E Lorenzo Valla è lui che comincia l'operazione, Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Erasmo da Rotterdam, personaggi che conosciamo, traducono e studiano l'epistolario di Paolo di Tarso. Gli umanisti rinascimentali, studiando l'epistolario di Paolo di Tarso, ravvisano la stridente incoerenza che emerge tra la dottrina paolina di stampo profetico ed evangelico. Il termine Evangelo è euangelon, vuol dire buona notizia, l'ha creato Paolo, e la mentalità trionfalistica e imperialista assunta dai membri che stanno al vertice della Chiesa, i quali introducono spesso nel corpus del diritto canonico norme che generano atteggiamenti contrari ai principi del Vangelo. È contraria alla dottrina di Paolo di Tarso, che ha creato le basi per la letteratura del Vangelo. Nel corpus del diritto canonico entrano regole che favoriscono la discriminazione razziale, l'antisemitismo, la giustificazione della tortura per estorcere le confessioni, la vendita delle indulgenze e delle assoluzioni, il privilegio giuridico ed economico per gli ecclesiastici. Quindi, capite, tutte regole, norme che contrastano con la letteratura del Vangelo. Ora, il dibattito sull'incoerenza esistente in modo palese tra la dottrina evangelica e profetica di Paolo e la mentalità trionfalista e imperialista di chi pensa di tutelare in modo autoritaristico l'ortodossia cristiana trova riscontro nelle immagini affrescate sul soffitto della Cappella Sistina. E allora prendiamo il passo per dipanare gli intrecci filologici presenti nell'opera. Continuiamo il nostro cammino. Guardate sul punto 1 del repertorio. Michelangelo, come sappiamo, nell'ultima lunetta della parete sinistra della Cappella Sistina ritrae la figura di Naso, eccola qui, no? Ormai la conoscete questa figura, no? È una figura che è disposta in modo da creare con il proprio corpo la lettera greca lambda, perché con la lettera lambda inizia una parola chiave con cui Paolo definisce il concetto della fede. Ebbene, la figura di Naso, figlio esemplare di Aminadab, la scorsa settimana qui abbiamo detto questa immagine. Bene, Naso, secondo la tradizione del Talmud, si distingue per la sua fede. Conoscete la storia, no? In fuga dall'Egitto, prima ancora che le acque del Mar Rosso si dividano per ordine di Mosè, Naso si è già lanciato in acqua perché ha fede che Dio manterrà la promessa. E Dio mantiene la promessa proprio perché c'è qualcuno che si fida di lui prima che si compia il prodigio. Attenzione, perché ha una certa importanza questa visione delle cose. E Paolo di Tarso lo cita affermando che Davide, discendente di Naso, ne ha ereditato la fede, e che Gesù, discendente di Davide, secondo la genealogia che in linea con la lettera ai Romani di Paolo di Tarso troviamo all'inizio del Vangelo secondo Matteo, spero che abbiate riletto l'incipit del Vangelo secondo Matteo, coltiva la stessa fede. Una fede, scrive Paolo nella lettera ai Romani, intesa come l'evidenza, l'amprotesi in greco, comincia con la lambda, l'evidenza delle cose mai viste e delle cose sperate. Ed è sulla scia di questa affermazione che Paolo può affermare che quindi ci si salva per fede, cioè le opere vengono di conseguenza. Cioè, non ci si salva per le opere, perché ci si potrebbe mettere in testa di fare una serie di opere buone per meritare la salvezza, ma non è così che funziona. Non c'è questo mercantilismo, non ci può essere questo mercantilismo. Perché... E voi direte, ma non è facile. Non è facile. Però se noi lo pensiamo questo concetto, perché è evidente che lo pensiamo, no? Cioè lo stiamo pensando. Allora su questo si fonda la fede, no? Cioè, sull'evidenza delle cose che non sono viste, no? Che non sono constatabili. Quindi attenzione, perché il concetto di Paolo ha una profonda base filosofica, no? Teoretica, no? Vale per tutte le ipocrisie che dovremmo smontare. E quindi, sulla scia di questa affermazione, Paolo afferma che nella lettera ai Romani ci si salva per fede, le opere vengono di conseguenza alla fede che noi abbiamo. Può essere una fede religiosa, può essere una fede laica, non c'è, il punto di partenza non c'entra. Dobbiamo sempre avere una fede per raggiungere degli obiettivi, no? No, diciamo oggi c'è la crisi dei valori della politica, eh sì, perché probabilmente si è perduto no, questa, l'evidenza, no, di cose non viste ma da realizzare, quindi attraverso la fede di poterle realizzare effettivamente, no, ora, Paolo può affermare che ci si salva per fede e le opere vengono di conseguenza, e che Gesù è stato adottato da Dio per la sua fede, e la resurrezione quindi viene di conseguenza, e il punto cruciale è l'episodio dell'orto degli ulivi, dove Gesù chiede: ma dammi un segno, la devo fare questa cosa sì o no? Ma lì nessuno, non c'è nessun segno. No, troppo facile sarebbe stato se fosse comparso Dio Padre a dire: vai tranquillo che sei assicurato su questo. No, non c'è. Quindi uno deve credere profondamente che questo si potrà verificare. E così Gesù crede, come Nason crede che Dio interverrà a dividere le acque del Mar Rosso, anche Gesù crede senza che nessuno gli dia una risposta, accetta questa sfida, e difatti ci sarà la resurrezione, dice Paolo. Quindi questo è il punto. Gesù non è che si guadagna la fiducia di Dio perché è un taumaturgo, fa le opere, guarisce, no, quello viene di conseguenza, cioè è perché ha fede che succede questo. Se abbiamo fede succederà questo. No? Ora, Michelangelo, noi continuiamo a guardare il soffitto, perché il dibattito che c'è, Michelangelo, Giulio II, Fedele Ghirami, stanno discutendo di queste cose in questo momento, mentre Michelangelo sputa sangue e sudore e lacrime lassù, ecco, no, stanno discutendo di queste questioni qui in questo momento, cioè la discussione è questa. Si parla di queste cose all'inizio dell'età moderna, no? Nella Chiesa, cioè al centro della Chiesa, mentre la situazione è drammatica perché c'è un grande scollamento. Michelangelo, nell'ultima lunetta della parete sinistra, ritrae il giovane risoluto Nason, quindi tutto avvolto da un mantello rosso, in una posizione in cui allunga la gamba destra, solleva il ginocchio sinistro con studiata disinvoltura, no? In modo da formare con il suo corpo la lettera greca lambda, no? Avete visto? Eccola qui, no? Posta in posizione orizzontale, e questa postura corrisponde al fatto che sul leggio che ha davanti c'è il volume dell'epistolario di Paolo di Tarso, e l'ombra di Paolo che si riflette sulla parete, perché questa ecco l'ombra di Paolo che si riflette sulla parete, è naturalmente il libro. L'ombra di Paolo è il libro aperto sulla pagina della lettera ai Romani, che contiene il capitolo 4, cioè il tema delle promesse di Dio in relazione alla fede, che potete rileggervi perché è un capitolo fondamentale sul quale si è continuato a riflettere. Questo capitolo ci stanno riflettendo anche gli agostiniani della Germania in questo momento, tra i quali c'è anche un magister che si chiama Martin Lutero, il quale ragiona sulla lettera ai Romani con gli altri e tira delle considerazioni, trae delle considerazioni su questo. Quindi c'è un dibattito in corso, cioè non è che le cose nascono così per caso, no? Il monaco Martin Lutero non ci pensa neanche lontanamente che lui riformerà la Chiesa, cioè lui vuole semplicemente fare il suo lavoro di magister, e per quello fa ragionare i suoi studenti sulla lettera ai Romani. Poi dopo ci saranno delle conseguenze tali per cui uno si trova sulla cresta dell'onda e deve prendere delle decisioni anche piuttosto contraddittorie poi, però così succede. E Il capitolo quarto, il tema della lettera ai Romani, il tema delle promesse di Dio in relazione alla fede, dove si riesce a leggere lì, in quel leggio, con grande difficoltà, su indicazione del filologo Federico Ghirami, ma la discrezione è voluta, una sola parola, la parola lamprotes, vedete che comincia con la lambda, quindi comincia con il corpo, di naso, l'evidenza, no? Capite il gioco filologico che c'è sul soffitto, che è in relazione, è un gioco cabalistico, no? Lamprotes, che significa l'evidenza, ed è il termine con cui inizia la definizione che Paolo di Tarso dà della fede. La fede è l'evidenza delle cose mai viste, delle cose sperate. Una definizione gradita a Marsilio Piccino, a Pico della Mirandola e a tutti i componenti della corrente pedagogico-filologica del neoplatonismo. Quindi anche a Giulio II, a Federico Ghirami e a Michelangelo. Ora, questa definizione è uno dei manifesti, non è casuale, è uno dei manifesti del movimento adozionista. E voi sapete che questa è la avete capito che questa è la provocazione più forte che c'è sul soffitto della Cappella Sistina. Qui si rimette in ballo il tema dell'adozionismo. Gesù è stato adottato da Dio, come dice la maggior parte della letteratura dei Vangeli. Poi la formula di Nicea, c'è stata un'imposizione nella formula di Nicea, vabbè, l'abbiamo accettata, è una formula comunque, e non è che si è cristiani perché si conosce una formula e si impara a memoria, no? Si è cristiani per un ben altro impegno, no, esistenziale, no? Non perché con una formula si risolve il problema, no? Dicendo sì, credo in questa formula e quindi sono cristiano. Questo è un problema che viene messo in discussione. Il soffitto serve per rimettere in discussione Nicea. Quindi attenzione, perché il Rinascimento dal punto di vista teologico ha questa impostazione, no? E il problema è che non la studiamo mai, cioè soltanto patrimonio degli studiosi, delle studiose, i quali ci ragionano sopra, sui documenti, sulle parole dei documenti, sulle affermazioni, ma non arrivano mai alla base delle persone che dovrebbero ragionare su queste cose, perché poi ce l'abbiamo tutti in mente, perché siamo cresciuti in questa cultura e dobbiamo essere in qualche modo protagonisti, no? Ecco, di questa cultura, ragionarci sopra. E quindi questa definizione è uno dei manifesti del movimento adozionista. Dio ha adottato Gesù Cristo come proprio figlio per la sua fede, in modo da poter far vivere per mezzo di lui le cose che non esistono ancora, le cose sperate e non ancora viste. E questo è il messaggio, un esempio dello stile del decorar mostrando che emerge dalla visione complessiva delle scene affrescate ad arte da Michelangelo nelle lunette e nelle vele del soffitto della Cappella Sistina che abbiamo osservato la scorsa settimana. Ora, se mediante un catalogo navigando in rete voi avete osservato i personaggi e le scene affrescate da Michelangelo nelle lunette e nelle vele del soffitto della Sistina, potete dire quale immagine vi ha colpito maggiormente, no? Se andate sulla rete e cliccate su Volta Sistina Lunette, Volta Sistina Vele, le trovate tutte, vi appaiono tutte, potete osservarle, sono immagini molto belle, molto suggestive. Questa però è il loro significato complessivo, delle cose che abbiamo detto, che è un significato complesso, che noi dobbiamo, quindi, sul quale dobbiamo riflettere, non possiamo fermarci alle immagini. Se no diventa alienante la visione di questo soffitto. Una grande emozione, ma le emozioni non devono cristallizzare l'intelletto, dice Platone. Ora, le immagini suggestive dipinte nelle lunette e nelle vele del soffitto della Cappella Sistina contengono nel loro complesso un pensiero di carattere antagonista, quindi, rispetto alla concezione ortodossa nella quale il Sant'Uffizio ordina di credere, che privilegia l'icona mitica di Gesù Cristo. è che se noi facciamo diventare Gesù Cristo un mito, la storia della salvezza va farsi sentire, però. Perché cioè, se facciamo diventare Gesù Cristo un mito, lo facciamo diventare come Apollo, come Zeus, come... Cioè, quindi si è parlato dal prima del Concilio Ecumenico Vaticano II, si è parlato al Concilio Ecumenico, c'è stato un grande dibattito sulla demitizzazione. Forse cioè, noi non ce ne siamo accorti perché il Concilio dopo 50 anni non abbiamo ancora studiato niente, no? Neanche studiare i documenti, ma c'è stato il dibattito, c'è stato un grande dibattito, no? Vibrante su questo concetto, no? Sulla demitizzazione, cioè bisogna fare in modo che tutti i miti che sono stati creati, a cominciare da Nicea, sulla figura di Gesù, cadano, perché se no, allora il cristianesimo diventa un paganesimo, punto interrogativo, no, e c'è stato un dibattito molto forte, i conservatori dicevano, no, se dimitizziamo facciamo cadere la figura di Gesù, e il dibattito è in corso sulla demitizzazione. Tenete conto che tutti questi grandi temi culturali sono sotto traccia, vivono sotto traccia, non emergono mai, ma fanno parte di quello che è il dibattito culturale, quello con la C maiuscola, quello che ci dovrebbe interessare. E quindi, sulla scia di questa affermazione, quale riflessione dobbiamo fare mantenendo lo sguardo rivolto al soffitto della Cappella Sistina? Ora, la formula imposta da Costantino al Concilio di Nicea, direte, riprendiamo questo discorso, sì, riprendiamo questo discorso perché il discorso all'inizio dell'età moderna è questo il discorso, i personaggi che stanno lavorando lì nel Vaticano, tutto in ristrutturazione, viene ristrutturato proprio per questo motivo, per buttare all'aria tutto quello che dell'imperialismo costantiniano c'era. Questo è il motivo per cui Giulio II vuole ristrutturare tutto per togliere quella patente imperialista che la Chiesa ha. Cioè, la Chiesa deve essere autonoma e allora la Basilica se la costruisce per conto suo, non perché l'ha voluta Costantino e l'ha costruita lui imponendoci una linea. No, questo non va bene. No, la Chiesa non può essere succube, e questo lo dice il re di Francia e il re di Spagna intanto, che vorrebbero affondare i loro artigli sulla Chiesa e quindi dominare, ecco, la scena, no? Quindi è chiaro che vedete quante implicazioni ci sono, ma siamo all'inizio dell'età moderna. Ora, la formula imposta da Costantino al Concilio di Nicea nel 325 per definire la natura di Gesù Cristo è una sentenza ben costruita da Osio, vescovo di Cordova, Vito e Vincenzo, presbiteri romani, che sono gli inviati del Papa Silvestro, il quale a Nicea non ci va, perché vuole mettere in evidenza che il vescovo di Roma rimane a Roma, non va in un concilio indetto, semmai è il Papa che istituisce, fa un concilio, ma non l'imperatore. Quindi questi sono elementi di cui dobbiamo tenere conto. Il Papa manda i suoi rappresentanti dicendo cercate di fare il meglio possibile, insomma, fate in modo che questo si calmi, no? Perché la situazione... Quindi è una sentenza quella di Nicea, ben costruita, è un assioma che dal IV secolo noi pronunciamo recitando il credo e che conosciamo a memoria, no? Gesù Cristo è vero Dio, è vero uomo, generato, non creato, della stessa sostanza, homoousios, del Padre, no? Ebbene, questa proposizione è un'efficace formula di compromesso ed è un'espressione filosofica di stampo aristotelico, tira in ballo l'usia, cioè la sostanza, la prima categoria di Aristotele, che ha una funzione di carattere rituale e anche istituzionale, perché bisogna credere in questa formula se si vuole essere a pieno titolo cittadini dell'impero. Questo è quello che vuole Costantino. Costantino vuole mantenere unito l'impero e allora vuole che ci sia una formula rituale che tutti i sudditi imparino a memoria come se fosse una parola d'ordine. Ecco, no? Quindi chi conosce questa parola d'ordine a memoria fa parte dell'impero, ha diritto alla cittadinanza dell'impero romano. Questo è quello che Costantino è molto abile dal punto di vista politico, è uno strategico della religione cristiana, ma non gliene frega nulla, assolutamente nulla, l'interesse a lui della natura di Gesù Cristo, no, lui celebra il Sol Invictus, il 25 dicembre, il sole vincitore, perché si identifica lui con il sole vincitore, ma è lui che si mette al centro, poi per quanto riguarda il resto, forse viene battezzato il punto di morte, lo sapete, ma non è che, ma lui poi tutte le fedi che sono in imperio sono uguali, in questo momento ha bisogno di pagare dazio ai cristiani perché lo hanno aiutato militarmente ad andare al potere, perché se non c'erano le brigate dei cristiani che combattevano con lui contro Massenzio non riusciva a vincere a Ponte Milvio la battaglia fondamentale, e quindi è chiaro che deve necessariamente, no, ha una cambiale da pagare, no? E la paga in parte, però vuole imporre la sua ideologia comunque, e è molto abile nel fare questo. Sono anche abili Osio, Vito e Vincenzo a lavorare in modo filologico per salvare capra e cavoli, perché vedete, è bellissima la storia del Concilio di Nicea, perché vedete quante implicazioni ci sono, no? È che noi la releghiamo a due righe nei libri di storia, no? Senza riuscire a entrare in questo meccanismo che invece ci spiegherebbe molte cose, molti segni, molti segnali, molte situazioni, molte dipendenze, e anche il Rinascimento che butta tutto all'aria perché un Papa vuole liberarsi dal giogo, no? Dell'impero, dell'imperatore. No, che condiziona la dottrina della Chiesa. No, quindi è un'espressione, quella di Nicea è una efficace formula di compromesso, è un'espressione filosofica che ha una funzione di carattere rituale e anche istituzionale. Ma guardate, dopo Nicea, dopo il 325, all'interno della cristianità non è mai cessato il dibattito su questo tema delicato, e le domande sono: siamo davvero in grado di definire la natura di Gesù? Cioè, noi l'abbiamo definita con una formula, ma siamo davvero in grado di definire la natura di Gesù? E abbiamo gli strumenti adatti per definirla questa natura? Cioè, come si fa? No, qual è lo strumento con cui si definisce la natura di Gesù? Ora, è un uomo, è soltanto un uomo, è un Dio, è soltanto un Dio, è un uomo, è un Dio contemporaneamente. No, è chiaro che, cioè, è lì le ipotesi si sono accumulate, ci sono tutte in questo ventaglio. Quindi è meglio accettarle tutte e fare comunione, dicendo, vabbè, poi quando ci si deve salvare, ci si salva perché a chi aveva fame abbiamo dato da mangiare, a chi aveva sete abbiamo dato da bere, a chi era nudo lo abbiamo vestito, a chi era... ecco, su quello poi ci si salva. Non ci si salva perché uno crede che la natura di Gesù sia in un modo piuttosto che in un altro, no, sia carnivora, sia vegana, o sia vegetariana mezza, cioè, no, quindi il tema è, quindi siamo davvero in grado di definirla, la natura di Gesù. Abbiamo gli strumenti adatti per definirla, questa natura. E guardate, difatti, Osio, Vito e Vincenzo, questa domanda se la fanno tra loro, e dicono, beh, noi bisogna che la lasciamo una traccia nei documenti del Concilio di Nicea. Probabilmente l'imperatore non se ne accorge nemmeno, difatti. E difatti è così. E difatti la lasciano per noi un'impronta. Cioè, lo strumento per eccellenza di impronta teologica, scrivono, questa affermazione viene aggiunta al documento, di Nicea, al simbolo niceno da Osio, Vito e Vincenzo, per ribadire che al di là delle formule la natura di Gesù Cristo rimane un mistero. No, cioè, lo strumento per eccellenza di impronta teologica per stabilire la natura è la fede, dicono. È la fede. E allora, se lo strumento per eccellenza è la fede, bisogna affermare, perché non c'è formula che tenga, che la vera natura di Gesù Cristo, il suo reale rapporto con Dio, è un mistero, mysterion in greco, cioè un mistero della fede. Quindi questo è, aggiungono, quindi non è tanto la formula, difatti noi continuiamo a ripetere la formula senza neanche sapere quello che diciamo, che la diciamo in greco, che la diciamo in latino, che la diciamo in italiano o in le altre lingue del mondo, diventa complicato. Forse adesso noi stiamo un pochino più attenti, però se dobbiamo ripetere la formula, siamo un pochino più attenti a riflettere sul fatto che non è tanto, non siamo cristiani perché se lo siamo, se lo vogliamo essere, se vogliamo aderire, giustamente, non siamo perché crediamo a quella formula lì, perché è troppo facile, no? Allora, bisogna, c'è un tipo di mediazione esistenziale per essere cristiani, un mistero della fede, e un mistero della fede non lo si può svelare nella sua essenza semplicemente con una formula di carattere liturgico, perché di conseguenza avrebbero diritto di entrare nel corpus della dottrina, oltre a quella nicena, anche altre formule che derivano dalle varie icone di Gesù, quella ebionita, quella gnostica, quella monofisita, quella adozionista, tanto per citare le più importanti. Queste sono tutte visioni sulla natura di Gesù diverse, ma che hanno un loro fondamento, e per giunta queste visioni, queste icone sono accreditate nella letteratura dei Vangeli, in particolare nell'epistolario di Paolo di Tarso, ma nel Vangelo di Matteo c'è una visione ebionita di Gesù. Ebionim è una parola chiave del libro di Isaia, vuol dire i diseredati, letteralmente vuol dire i morti di fame, cioè sono quelli che rimangono, che non vengono deportati, che rimangono in Palestina, in una terra dove non c'è nulla, e quindi sono gli ebionim, no? E il profeta si rivolge a quelli, cioè si rivolge ai poveri, quindi anche lì, ecco, Gesù è uno che si rivolge agli ebionim, quindi c'è una figura ebionita, un rabbi ebraico che si rifà al profetismo, no? Quello di Giovanni invece è un'impronta gnostica, sapete, la gnosi è la sapienza, Gesù è l'incarnazione della sapienza di Dio, ecco, quindi cioè, nel Vangelo di Giovanni è un Vangelo gnostico, dove Gesù è ha un'icona di questo tipo, e in quello di Marco è tipicamente adozionista. Nel Vangelo di Marco si dice chiaramente che Gesù è stato adottato da Dio, secondo me. Quindi sono tutti canonici questi testi, e quindi è chiaro che tutte queste formule hanno diritto a vivere, no, nella comunione della Chiesa. E questo si vuol dire anche con il soffitto, no? Che ci vuole unitarismo. Quindi no, non una divisione. Mentre la formula di Nicea è una proposizione ideologica non contemplata nella letteratura dei Vangeli, tanto che è stato necessario, come sapete, perché noi abbiamo già studiato a suo tempo diverse volte in diversi contesti questo tema, è stato necessario inserirla, interpolarla d'autorità nei testi del canone della Sacra Scrittura da un'apposita commissione, sempre presieduta da Osio Vito e Vincenzo, dopo la chiusura del Concilio di Nicea, no? Quindi c'è stato l'interpolazione, e noi le riconosciamo tutti benissimo queste interpolazioni, no? E dove si dice che Gesù è della stessa sostanza, o si fa, cerca di far capire questo. Ora, questo dibattito, vedete, è in corso mentre Michelangelo usa il pennello. Le immagini contenute nelle lunette e nelle vele del soffitto della Cappella Sistina ci fanno capire che il dibattito su questo tema ha ripreso vigore agli albori dell'età moderna, alimentato dai membri della corrente pedagogico-filologica del neoplatonismo, sulla scia del metodo esegetico di Lorenzo Valla, che dal 1449 ha lavorato per tradurre e per mettere in circolo l'epistolario di Paolo di Tarso, per dimostrare come la dottrina paolina sia in contrasto con quella trionfalistica imperialista dei vertici della Chiesa. Per giunta Lorenzo Valla, come sapete, ha anche dimostrato con grande facilità la falsità del documento in cui si dice che Costantino ha donato la città di Roma al Papa, quindi la falsa donazione di Costantino. E quindi, perché? Perché il Papa, Papa Silvestro, non ci va, diceva, perché non vuole proprietà. E quindi poi ad un certo punto allora ci si inventa una falsa donazione. Ora, le immagini contenute nelle lunette, nelle vele, proprio perché il dibattito continua, no? Le immagini contenute nelle lunette e nelle vele del soffitto della Cappella Sistina, in particolare nel pannello affrescato nella lunetta di Nason, richiamano il modo in cui Paolo di Tarso nel suo epistolario ha descritto la persona di Gesù risorto, definendolo con l'appellativo di Cristo della fede, Christos, l'unto in greco, l'unto del Signore. E l'unto rimanda, il concetto, questo concetto rimanda ai re di Israele, e quindi anche Gesù è in questa linea. L'unto del Signore è nella linea, nella discendenza di questi personaggi, secondo la terminologia che è tipica della letteratura dei profeti. Ora, questa operazione viene affidata dal Papa e da Fedra Inghirami ai pennelli di Michelangelo perché Paolo di Tarso, da circa 3 secoli, abbiamo detto, è stato emarginato ed è nel congelatore, da chi detiene il potere di controllo sull'ortodossia, perché tutto il pensiero di San Paolo, come abbiamo detto, è in contrasto con l'atteggiamento trionfalistico che i vertici della Chiesa hanno assunto nel tempo. E leggiamo a questo proposito un brano tratto dal primo capitolo della prima lettera ai Corinzi. Ne abbiamo già letto alcune righe la volta scorsa, ma vi ho detto lo rileggeremo, lo avremo in repertorio. Una pagina, mezza pagina che è particolarmente paradossale. Era paradossale ai tempi di Paolo, era paradossale all'inizio dell'età moderna, è paradossale anche oggi, no? Dove tutti pensano di essere forti, potenti e prevaricatori. Predicare la morte di Cristo in croce sembra una pazzia, ma qui sta la potenza di Dio. Dio ha ridotto a pazzia la sapienza di questo mondo e ha deciso di salvare quelli che credono, mediante questo annuncio di salvezza che sembra una pazzia. Ricordate Erasmo da Rotterdam, e lui prende spunto di qui poi per scrivere il suo elogio della follia. Prende spunto dal fatto che l'epistolario di Paolo di Tarso è sotto studio in questo momento, e quindi da lì arrivano un sacco di idee nuove, no? C'è chi vorrebbe i miracoli e chi si fida solo della ragione. Noi annunciamo Cristo crocifisso, e per qualcuno questo messaggio è offensivo, mentre per altri è assurdo. Ma per quelli che Dio ha chiamati, Cristo è potenza e sapienza di Dio, perché la pazzia di Dio è più sapiente della sapienza umana e la debolezza di Dio è più forte della forza umana. Guardate fra voi, fratelli e sorelle, chi sono quelli che Dio ha chiamati? Vi sono forse tra voi, dal punto di vista umano, molti sapienti o molti potenti o molti personaggi importanti? No. Dio ha scelto coloro che vengono considerati insignificanti per coprire di vergogna i potenti. Ha scelto quelli considerati deboli per buttar giù quelli che si credono forti. Dio ha scelto quelli che nel mondo non hanno importanza, o sono disprezzati, o considerati come se non esistessero, per far vergognare quelli che pensano di valere molto più degli altri. Così nessuno potrà vantarsi davanti a Dio, però ci ha uniti a Gesù Cristo ed Egli è per noi la sapienza che viene da Dio. Vedi, una pagina particolarmente provocatoria e paradossale. Tutta la dottrina di Paolo quindi è in contrasto con l'atteggiamento trionfalistico e imperialista che i vertici della Chiesa hanno assunto nel tempo. E quindi, per riformare la Chiesa, e Papa Giulio II ne è convinto, è necessario risalire alla dottrina di Paolo. Ma è un'operazione non semplice da realizzare. Troppi sono gli ostacoli ideologici da superare. Però, sul piano culturale, afferma il Papa, sul soffitto della Sistina, il messaggio che bisogna risalire alla dottrina di Paolo può e deve comparire. Lì deve comparire. Nella Chiesa sono troppi quelli che dicono, eh sì, adesso noi ci facciamo deboli, ci facciamo e così, ci tagliano fuori. Cioè, quindi non c'è nessuna fede nel fatto che invece è proprio in modo diverso che la Chiesa si deve presentare. E allora più uno si presenta come forte, più deve usare la forza. Più si presenta come potente, più deve usare la potenza. No, più si presenta con dei beni e più deve accumulare beni. Guardate sul punto 2 del repertorio. Paolo di Tarso, in tutte le sue 14 lettere, 7 autentiche e 7 apocrife ricostruite dalla scuola clementina a Roma, di Clemente Romano, su quello che è riuscito a raccogliere il Papa Clemente Romano, dopo aver valutato i pochi fatti di cui è venuta a conoscenza, Paolo considera Gesù di Nazareth come figlio adottivo di Dio e pensa che un figlio adottivo, abbiamo detto già la scorsa settimana, valorizza l'atto della filiazione, perché una volta caduto il mito del legame di sangue, amare una persona adottata e amare chi ti adotta comporta un maggiore impegno. E poi il metodo adozionista di Dio avvalora, scrive Paolo, il fatto che ad ogni persona si accede è data la possibilità effettiva di diventare figlia e figlio di Dio, come è successo a Gesù. Cioè, Gesù è imitabile nel suo atteggiamento, ma saranno molti poi trattati che via via nella storia della Chiesa verranno scritti a imitazione di Cristo, no? Ma come abbiamo detto poco fa, tutto il pensiero di Paolo è in contrasto soprattutto con la svolta trionfalistica imperialista che In particolare, a partire dal 1198, investe la Chiesa ai suoi vertici, per cui la dottrina di San Paolo diventa scomoda. Viene solennemente celebrato il suo nome, viene raffigurato insieme a Pietro con le chiavi in mano, anche con la penna in mano, basta che non scriva più, viene presentato come se fosse un autoritario bacchettone, infatti è così che abbiamo conosciuto Paolo ancora, no? Ma se ne congela l'autentico pensiero, un pensiero che risulta antagonista, basta leggere quelle 10 righe che abbiamo letto, rispetto all'ideologia del dominio universale del papato in materia spirituale e temporale. Ora, mentre il papato vuole dominare, e naturalmente se uno va a leggere le lettere di Paolo vede che i discepoli, gli apostoli devono agire in tutt'altro modo, mentre Michelangelo affresca il soffitto della Cappella Sistina, San Paolo, colui che per primo ha tessuto con il suo epistolario scritto tra il 50, dal 51 al 64 o 67, lì ci sono, c'è un problema per quanto riguarda la datazione finale, il 51, la prima lettera ai Tessalonicesi del 51 di Paolo. Una dottrina sulla buona notizia della resurrezione di Gesù, quindi il Vangelo, e sebbene a Nicea, guardate, le lettere di Paolo, che erano già state autenticate da Papa Clemente Romano all'inizio del secondo secolo, Clemente è il primo Papa storico della Chiesa, no? Che è Papa dal 95 al 103, no? 95-103, quindi siamo tra il primo e il secondo secolo. Le lettere, è lui che le raccoglie, è Clemente Romano che le raccoglie, siano entrate già come parola di Dio nel canone della Sacra Scrittura, tuttavia da circa 3 secoli questo epistolario è tenuto in stato di emarginazione. E Giulio II vorrebbe iniziare a rompere questa spirale. Ora, il pensiero di San Paolo viene emarginato da quando? Soprattutto da quando Innocenzo III, lotario dei conti di Segni, papa dal 1198 al 1216, dopo aver istituito il Sant'Uffizio, guardate quanto ne ha combinato questo, e i tribunali dell'Inquisizione per la difesa dell'ortodossia, voi ricordate che Innocenzo III, lotario, è il papa della crociata contro i catari, e conoscete l'argomento, no? Quindi Sant'Uffizio nasce in questa occasione, i tribunali dell'Inquisizione nascono in questa occasione. Proclama, Innocenzo III, proclama la dottrina del dominio universale del papato in materia spirituale e temporale e ne attua l'esecuzione pratica, cioè il Papa si autodefinisce Rex Regum et Dominus Dominantium, re dei re e signore di chi comanda. Certa presunzione, ma per cui dichiara che, guardate che la presunzione è durata a lungo poi, per cui dichiara che il pontefice in quanto vicario di Cristo è la massima autorità terrena e ha il diritto di intervento in qualsiasi questione temporale e politica, per cui i sovrani sono vassalli del Papa, il quale si riserva il potere tanto di eleggerli quanto di deporli. Ora, voi capite che queste affermazioni, cioè, non creano unità, creano è chiaro che si reagisce, no? Cioè, non è che i sovrani stanno lì poi ad inchinarsi davanti al Papa, cioè c'è una reazione per cui si va verso. Ora, queste dichiarazioni di supponenza che rendono il Papa un monarca assoluto invece che un pastore clemente e misericordioso risultano fuori luogo, per non dire sconsiderate, no? Alla luce di ciò che scrive Paolo nel primo capitolo della lettera ai Corinti, ma poi anche, potremmo leggere, abbiamo viaggiato con Paolo per 2 anni, no? Conosciamo le sue... E Dio ha scelto coloro che vengono considerati insignificanti, per coprire di vergogna i potenti, ha scelto quelli considerati deboli per buttar giù quelli che si credono forti. Ora Paolo, da buon fariseo, conoscitore della scrittura, sta pensando, mentre scrive ai Corinti, a un personaggio biblico, cioè a un debole pastorello che è armato solo della sua fionda, quando viene a trovarsi di fronte a un gigantesco guerriero con cui deve battersi a difesa del suo popolo, lo affronta e lo butta giù. Paolo usa la stessa dicitura che usa il libro di Samuele, lo butta giù, il primo libro di Samuele, perché ha fede. Questo pastorello, quando compare Golia, che tutti tendono a scappare, dice: ma no, non scappate, vado io ad affrontarlo. Dice: ma dove vuoi andare? E dice: vado io, perché è una persona che non ha fede perché ha buona mira, ma ha buona vado io perché ho buona mira, perché ho fede. Io ho fede, no? Questo è il questo. Quindi, difatti, col mio greggio faccio così: quando arrivano i lupi, cioè io gli tiro con la fionda, no? Ma gli tiro non perché ho buona mira, ma perché ho fede, perché queste pecore vanno divise, come fanno i profeti. C'è una metafora, no? Molto interessante. Il buon pastore, poi, sarà una metafora che tutti conosciamo. Ora, questo pastorello destinato a governare come re, unto del Christos in greco, unto del Signore, il re, veniva unto, lo sapete, no? I re di Israele non venivano incoronati con una corona d'oro, ma venivano unti col vero oro che abbiamo a disposizione, l'olio extravergine di oliva, quello lì sì che conta, non avete che è una corona d'oro, cosa ce ne facciamo di una corona d'oro? Ci riempie la pancia? No, è chiaro che il re, ecco, veniva unto, ecco, e questo è l'incoronazione, è questa, si chiama Davide. E quando Paolo nel suo epistolario deve dare una definizione riguardo alla nascita di Gesù, del quale lui materialmente non riesce a sapere quasi nulla, fa riferimento a questo personaggio. Gesù appartiene alla casata di Davide, e Davide è nella carne l'antenato più autorevole di Gesù. E Michelangelo, Paolo è molto abile a fare questo, perché è chiaro che il personaggio di Davide è conosciutissimo sul territorio dell'Ecumene, nelle comunità della diaspora, e quindi fare derivare il rabbi Gesù di Nazaret da Davide è un'operazione molto intelligente. E Michelangelo, con lo stile del decorar mostrando, si fa interprete di questa situazione. Ma perché allora, direte voi, non raffigura Davide nelle lunette? Ma perché nelle lunette, su 33 antenati di Gesù elencati sui cartigli, ci sono solo due figure che Michelangelo personalizza, quella di Abinadab e di Nasum, padre e figlio, lo sapete. Mentre a Davide, sebbene sia citato nei cartigli, vuole riservare un posto esclusivo. Naturale. Così come Paolo ha riservato a Davide nel suo epistolario un posto privilegiato in relazione alla nascita di Gesù. Michelangelo, nell'ultima lunetta della parete sinistra, come sappiamo, affresca la figura di Nasum come simbolo della fede e come elemento di sintesi del ciclo degli antenati di Gesù. Nasum viene dipinto mentre fissa il libro che contiene le lettere di Paolo di Tarso, sapete, aperto sul leggio che ha di fronte, e come sappiamo il pittore dispone il suo corpo in una posizione in cui si allunga in modo da formare la lettera greca lambda, posta in posizione orizzontale, e la forma di questo carattere è simile alla lettera ebraica Gimel. La forma della lambda, vedete lì, è simile alla lettera ebraica Gimel. E le lettere dell'alfabeto, secondo il pensiero della Kabbalah, hanno un valore simbolico e in questo caso la lettera greca lambda, e ricordiamoci che Paolo scrive in greco, è per quello che c'è una lettera greca, quando c'è l'ombra di Paolo si parla al greco, e la lettera ebraica gimel, vedete come sono fatte simili, che risultano simili nella forma, veicolano, queste due lettere veicolano il significato del messaggio. La forma della lettera greca lambda, disegnata sul corpo di Naso, viene utilizzata da Michelangelo, come sappiamo, per rappresentare l'idea della fede, la definizione della fede data da Paolo di Tarso. E la lettera ebraica Gimel, dove la troviamo? Michelangelo, rispettando la linea che lega Naso, Davide e Gesù Cristo, tracciata da Paolo di Tarso questa linea, dipinge la lettera ebraica Gimel sul pannello che raffigura Davide in una insolita posizione. Guardate lì, avete lì questa immagine, è un'immagine naturalmente di scadente fattura, però si capisce bene l'operazione che è stata fatta. Vedete? Cioè, Michelangelo raffigura Davide, vedete, in una insolita posizione, no? Se lo guardiamo, diciamo, ma come mai lo disegna così? Di solito Davide sta in piedi con la testa di Golia, lo disegna mentre sta per vibrare il colpo di spada che dovrebbe, perché noi non sappiamo se lo sfererà, la scena è rimasta in sorpreso, che dovrebbe tagliare la testa di Golia, che è lucido, vedete, e volta lo sguardo verso i suoi compagni esterrefatti. E questa posizione è funzionale a ciò che Michelangelo vuole rappresentare. Vedete che sopra quei corpi c'è la rappresentazione della lettera ebraica Gimel. Quindi osservate l'immagine che, nonostante la scadente fattura, ma poi la trovate, no, la trovate su un catalogo, o se la vedete, ecco qui, la vedete qui, no? Lì la vedete a colori, voi la trovate, basta che andiate, Davide, Volta Sistina, Davide, ecco lì, ecco, trovate, ecco lì. Vedete, ci fa capire la situazione filologica. Michelangelo affresca i due personaggi, Davide e Golia, in una posizione che fa emergere la lettera ebraica Gimel, simile alla lettera greca lambda. Quindi c'è un passaggio, vedete, da Naso, la lettera lambda, a il personaggio di Davide con la lettera Gimel. Ecco. C'è questo passo, la fede, la linea della fede che circola all'interno, la linea dettata da Paolo di Tarso, Naso, Davide, Gesù Cristo, Paolo di Tarso, che è quel personaggio a cui ci vuole arrivare. Si può anche andare al contrario, Paolo di Tarso, Gesù Cristo, Davide e Naso. Filologicamente Paolo va al contrario. Vedete, e quali significati contiene per la lettera ebraica Gimel? E perché si raccorda con la lettera greca lambda, che è simile nella forma? Vedete, la lettera ebraica Gimel rimanda ad alcuni significati che Michelangelo, così come Fedra Inghirami e Giulio II, conosce attraverso l'opera di Pico della Mirandola intitolata Heptaplus, della quale abbiamo studiato il contenuto nelle sue linee generali a gennaio, nel decimo itinerario al ritorno dalla vacanza natalizia. L'Heptaplus sette volte sette, no? Ricordate quest'opera, è il più importante trattato rinascimentale sulla Cabala ebraica, scritto da uno studioso non ebreo di formazione cristiana neoplatonica come Pico. Cioè, quest'opera tratta dell'interpretazione in chiave allegorica del racconto biblico della creazione. Secondo il pensiero della Cabala e tutti i personaggi che finora abbiamo incontrato in questo viaggio sono interessati a questo pensiero che traspare sul soffitto della Cappella Sistina, Dio, secondo il pensiero della Cabala, Dio, l'Alef Supremo, l'Uno, in principio ha creato i simboli e solo quando la persona è in grado di interpretarli con il proprio intelletto, che è quello che stiamo facendo ora, la creazione si realizza, cioè il mistero della creazione si rivela. Abbiamo letto la pagina sulla quale Pico della Mirandola nell'Eftaplus riporta la narrazione della creazione dal libro della Genesi interpretata secondo il metodo cabalistico, no? Quando Dio dà i numeri, no? Dio dice uno, due, e appare evidente a questo punto il modo in cui Michelangelo crea, no? Cioè, fa la stessa operazione Michelangelo, fa il compito come al solito. Ora, dalle sue figure, dalle figure più importanti, emerge e fa emergere, secondo lo spirito della Cabala, il simbolo di natura alfabetica e numerica, proprio perché Dio ha creato l'universo pronunciando i numeri, che in ebraico vengono espressi con le lettere dell'alfabeto, dall'1 al 10, i numeri, dall'1 al 10, c'è cioè, in onore a Pitagora la creazione. E quindi procediamo con ordine, guardate sul punto 3 del repertorio, la lettera ebraica Gimel, che noi vediamo lì raffigurata in quel pannello, nella posizione in cui Davide sta per piccare la testa di Golia, ma rimane lì, no? In eterno non avverrà mai questo delitto. La lettera ebraica Gimel corrisponde prima di tutto al numero 3. E abbiamo appena ricordato la creazione del mondo secondo il pensiero della Cabala, come ci insegna Pico della Mirandola nell'Eftaplus, avviene nel momento in cui Dio, per dare origine all'universo, pronuncia i numeri dall'1 al 10. E quando Dio dice 3, prendono forma le emanazioni del pensiero, dell'intelletto e dell'anima. E poi quando Dio dice 10, si manifestano le sue comunicazioni divine al corpo umano, le 10 sefirot. Ne abbiamo parlato, che sono intelletto, Keter, corona, comprensione, Binah, sapienza, Kokmah, energia, Gzvura, bontà, Chesed, bellezza, Tiferet, splendore, Hod, vittoria, Netzag, fondamento, Yesod, generosità, Malkut, regalità. E la lettera Gimel, nelle Sefirot, corrisponde alla comunicazione svura, che significa energia, forza. Ora, mettiamo insieme questi elementi che Michelangelo elabora con la collaborazione stretta di Fedra e Ghirami e che gli rammenta le lezioni di Pico della Mirandola. Se Michelangelo fa emergere la lettera greca lambda, che rappresenta la fede, la definizione della fede data da Paolo di Tarso, raffigurandola nella posizione del corpo della figura di Nason, nella sua lunetta, e la mette in relazione con la lettera ebraica Gimel, che significa energia, forza, ed entrambe le lettere risultano simili nella forma, ebbene, costruisce un messaggio significativo, messaggio, ecco, la Cabala, il messaggio che si può esprimere con queste parole. La fede è una energia particolare, dura, energia particolare, dura, gimel, che trova la sua forza, gimel, sempre, in un paradosso, nell'evidenza, l'amprotes, delle cose mai viste e delle cose sperate. Ecco il messaggio. E in questo messaggio, in linea con la dottrina di Paolo di Tarso, c'è l'indirizzo, attenzione, non è finito il messaggio,
no,
questo è la tesi, c'è l'indirizzo del progetto riformatore, perché se la fede è l'evidenza delle cose mai viste e delle cose sperate, questo che cosa significa? Beh, significa che la Chiesa è ricca quando è povera, è forte quando è debole, è potente quando è generosa, è gloriosa quando esprime, quando sparisce come lievito nella farina, ed è fedele a se stessa quando tradisce il trionfalismo e l'imperialismo. Ecco qual è il messaggio che viene dalla congiunzione di queste lettere, ed è un messaggio che è chiaro in tutte le prediche di Giulio II. Forse non emerge, perché quando dice queste cose si arrabbia sempre come una bestia, per cui uno non percepisce bene il significato formale delle cose, no? Ebbene, quali di queste qualità? Perché guardando il soffitto della Sistina, noi dobbiamo capire, ecco, questi passaggi. Se la fede è una forza, è un'energia che ci porta verso l'evidenza delle cose non viste. Ecco. E allora, le cose che non abbiamo ancora visto, non abbiamo fede, allora sono queste, no? C'è scritto in quel soffitto. No? E quindi dobbiamo ancora realizzare il messaggio di Paolo di Tarso, che è questo che ci chiede. E quale di queste qualità, ricca quando è povera, forte quando è debole, potente quando è generosa, gloriosa quando sparisce come il lievito nella farina, fedele a se stessa quando tradisce il trionfalismo e l'imperialismo, vorreste mettere per primo? Quale di queste, in primo piano, quale di queste qualità potete anche metterle in ordine di importanza? Secondo voi sono tutte importanti, ma basta una riga per rispondere, bisogna che ci riflettiamo, perché questo è il messaggio contenuto in questa raffigurazione. Si traduce con queste parole: la riforma strutturale e culturale della Chiesa deve avvenire risalendo al Vangelo, in particolare rifacendosi alla dottrina di colui che ha dato forma e contenuto alla parola Vangelo, alla buona notizia della risurrezione di Gesù, con il suo epistolario, Paolo di Tarso, e la figura di Davide, che riassume in sé tutta la trafila degli antenati di Gesù, richiama questo messaggio, secondo la linea filologica di sviluppo che riguarda le figure di Nason, Davide, Gesù Cristo, Paolo di Tarso. Questa è la linea, ecco che c'è, questa è la linea di condotta, questa è la linea politica della Chiesa, che è sul soffitto. Quindi, e la traduzione politica è quella. Quindi, povertà, debolezza che non vuol dire scalare le brache, come dice, ci mancherebbe Giulio II, generosità e lievito nella farina, e naturalmente profetismo invece che trionfalismo e imperialismo, profetismo. Ecco, questa è la linea, ecco, che sta in queste figure rappresentative: Naso, Davide, Gesù Cristo naturalmente, e Paolo di Tarso. E in quale posizione si trova sul soffitto della Cappella Sistina il pannello che raffigura Davide, mentre sta per vibrare il colpo di spada che dovrebbe tagliare la testa di Golia, ma invece è sempre lì, la situazione rimane in sospeso. E guardate sul punto 4, dove sta? Guardate, ai quattro angoli della cappella, del soffitto della Cappella Sistina, eccoli qua i quattro angoli, vedete? Eccoli qua, 1, 2, 3 e 4, ci sono quattro padelli che vengono chiamati pennacchi, eccoli qua, vedete? Eccoli, eccoli. Quindi abbiamo visto complessivamente c'è Zaccaria all'inizio, poi ci sono gli ignudi, poi ci sono i medaglioni, vedete? E poi abbiamo visto le lunette, poi abbiamo visto le vele e adesso andiamo a caccia di pennacchi.
Ma pennacchi si staranno nascondendo nel canale Mussolini, nel scrittore.
Ora, ai quattro angoli del soffitto della Sistina ci sono quattro pannelli che sono simili, vedete, a quattro grandi ventagli in corrispondenza dei quali la volta incontra le pareti, e questi quattro pannelli appunto vengono chiamati pennacchi perché sono stati chiamati così da il caro prosatore iniziale del soffitto, che però non lo vede bene e quindi ogni tanto riduce il suo commento. Parlo del Vasari, che è lui che dà i nomi a tutti questi elementi. Pennacchi perché assomigliano a dei drappi triangolari che stanno sospesi, a queste quattro aree che sono tra le più difficili da affrescare, guardate, a causa della loro forma e della loro posizione, a causa anche della loro imperfetta superficie concava. Qui la botte è veramente difficoltosa. Quindi, per sintetizzare ciò che già abbiamo osservato, oltre alla categoria dei medaglioni, degli ignudi, delle cariatidi monocrome, delle lunette, delle vele, ci sono anche i pennacchi. E penso che ve la siate fatta un'idea del soffitto, no? A questo proposito, Michelangelo, che aveva poca esperienza nella tecnica dell'affresco, su, c'è poco da dire, si deve essere ricordato, e la memoria oggi diremo fotografica a lui però non mancava, e per questo è privilegiato, si deve essere ricordato di quando a Firenze, seppure per breve tempo, aveva partecipato insieme agli altri ragazzi di bottega al lavoro di affrescatura dei timpani o pannelli triangolari piatti che la ditta del suo maestro Domenico Ghirlandaio, ve lo ricordate, no? Lui e i suoi fratelli, e suo cognato, tutta l'impresa Ghirlandaio, stava eseguendo nella cappella Tornabuoni o cappella maggiore della chiesa di Santa Maria Novella. Forse è una visita che avete fatto questa. Ora, per equilibrare la superficie irregolare dei timpani, Domenico Ghirlandaio ha inserito, che era un pittore di grande spessore, ha inserito al centro dei pannelli delle figure che producono degli ampi effetti verticali, con immagini più piccole da entrambi i lati. E più di 20 anni dopo, Michelangelo, nei quattro angoli del soffitto della Sistina, ricorre allo stesso stratagemma. Vedete che qualcosa ha imparato, dice non ho imparato niente dal Ghirlandaio, invece non è vero, con brillanti risultati, tanto che i quattro pennacchi sembrano una superficie piatta invece che decisamente concava. E Domenico Ghirlandaio, se non fosse già morto, avrebbe fatto i salti di gioia dicendo vedi che qualcosa ti ho insegnato. Noi siamo fortunati perché oltre che su un catalogo che troviamo in biblioteca, sui siti della rete, possiamo fare un salto alla Cappella Tornabuoni, dedicata all'Assunta, nel complesso della chiesa di Santa Maria Novella,
per osservare questi timpani, forse ci sarete già stati, Ma torniamo all'ingresso della cappella, dove l'immagine del profeta Zaccaria con il volto di Giulio II, immagini che conosciamo, è affiancata dai primi due pennacchi, i cosiddetti pennacchi di cima. Eccoli qua, ci sono i pennacchi di cima e ci sono i pennacchi di fondo, naturalmente, eccoli lì. E quello che sta sulla destra contiene il pannello con la figura dell'ultimo atto dello scontro tra Davide e Golia. E i significati che contiene questo pannello li abbiamo descritti, ma c'è ancora una cosa da dire e da fare. Ricordiamoci che il soffitto della Sistina è come se fosse una biblioteca che serve per incentivare la didattica della lettura e della scrittura. E ci sono libri che sono stati messi lì perché noi li leggiamo, li prendiamo in considerazione. E quindi c'è una riforma strutturale e culturale della Chiesa. Culturale vuol dire studiare. Quindi, guardate sul punto 5 del repertorio. La figura di Davide, affrescata nel pennacchio di cima, posto sulla destra, deve, secondo il pittore, il committente, il consulente librario soprattutto, indirizzare la mente di chi guarda verso una riflessione che gli esegeti del movimento dell'umanesimo utopico stanno facendo mentre puntano l'attenzione sul testo dell'epistolario di Paolo di Tarso. Cioè Paolo, sul tema della nascita di Gesù, del quale non è riuscito a sapere nulla, cioè decide di dare una risposta intellettualmente efficace, secondo la mentalità della cultura farisea che gli è propria, costruendo una sentenza che si basa su un concetto cardine della letteratura dell'Antico Testamento, un concetto legato alla parola chiave toledot, che in ebraico significa genealogia, stirpe, discendenza. Guardate, questo concetto lo vediamo espresso in gran parte delle immagini affrescate sul soffitto della Cappella Sistina, nei medaglioni, nelle lunette, nelle vele, nella fascia centrale, lo vedremo, perché senza una genealogia, una toledot, non ci sarebbe Gesù, non esisterebbe il Cristo della fede e neppure ci sarebbe la speranza di salvezza, quindi. E questa sentenza diventa molto importante quando prenderà corpo dagli anni 70 il tema delle origini di Gesù nella letteratura dei Vangeli. Cioè, la sentenza di Paolo sulla nascita di Gesù la troviamo nel testo della lettera ai Romani, proprio all'inizio, nell'incipit, al capitolo 1, versetto 3, dove sta scritto: io diffondo euangelon, la buona notizia, il Vangelo, quindi, che riguarda Gesù Cristo, nato dalla stirpe di Davide, secondo la carne. Paolo, per scrivere queste due righe, compie prima di tutto, questa è la sentenza sulla nascita di Gesù, questo è il Natale, Paolo scrive, sul Natale scrive questo, non sa nulla, anche noi sappiamo nulla di preciso, poi dopo ci saranno tutta una serie di operazioni letterarie molto significative. Paolo, per scrivere queste due righe, compie prima di tutto una riflessione sul testo del libro della Genesi, quindi lavora come lavorano gli scrivani, secondo una tradizione. In principio la parola deve essere scritta per diventare la via della salvezza, e quindi questa è l'operazione che compie. Nel libro della Genesi il modello di creazione attraverso la discendenza, toledot, è quello che è stato messo maggiormente in evidenza dagli scrivani biblici. Nel libro della Genesi ci sono quattro sistemi in cui Dio crea, e naturalmente gli scrivani ce li infilano tutti e quattro, se figuratevi se gli ebrei buttano via qualcosa, soltanto i liguri sono peggio degli ebrei.
Liguri.
Sì. teniamo tutto perché tutto può servire. E quindi ci sono quattro sistemi con cui Dio crea secondo la tradizione culturale, e quindi nel libro della Genesi ci sono descritti quattro sistemi di creazione. Perché? Perché? Perché tutto perché dobbiamo sceglierne uno? Sono tutti validi questi, quindi ce li mettiamo tutti e fanno bene, e fanno un'operazione straordinaria. E continuiamo a non studiarlo a scuola questo testo. E così non ci si diverte quasi per nulla e non si ha nessuna idea sul concetto di creazione, se no qualche cosa di banale o legato più alla magia che non alla letteratura. Quindi il modello di creazione, uno dei modelli è quello attraverso la Toledot, la discendenza, si crea attraverso la discendenza, ed è quello che è maggiormente in evidenza, ed è attraverso la nostra genealogia che siamo legati al creatore anche noi, e le genealogie, e non potremmo essere qui questa sera se non avessimo anche noi degli antenati, una genealogia. E quindi è chiaro che le genealogie nel libro della Genesi hanno un posto centrale. La trama della letteratura biblica si sviluppa secondo la trafila delle discendenze. La discendenza di Adamo, di Noè, di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Giuseppe è quello d'Egitto, lo statista, di Naso, di Esse, di Davide, fino a Gesù Cristo. Ecco, il piano di Paolo è un piano strategico veramente efficace dal punto di vista intellettuale. L'elemento genealogico viene usato abbondantemente dagli scrivani di Israele come un ponte gettato tra il mito e la storia, e questo sistema funziona perfettamente per dare ai racconti epici una potenza straordinaria. E il fatto che il mondo sia frutto di una catena di generazioni divine è un tema comune a tutti i miti dell'età siale della storia, ma nella materialistica cultura ebraica, dove la parola, il termine parola e cosa si dicono con lo stesso termine, dabar, nella materialistica cultura ebraica c'è una novità rispetto alle altre mitologie. Le genealogie bibliche sono umane, a partire da quella mitica di Adamo ed Eva. E tutte le genealogie del libro della Genesi sono orientate verso una figura storicamente fondamentale, la figura del re per eccellenza, il re Davide, il primo unto, Christos in greco, veramente gradito al Signore. E Paolo di Tarso capisce che, secondo una tradizione ben collaudata, è necessario creare un collegamento culturale, un ponte ideale tra la figura del re Davide e la persona del Cristo della fede, Gesù. E deve assumere, pensa e scrive Paolo, il ruolo di nuovo Adamo. Ora, Paolo sa che il nome del re Davide evoca nella mente di tutti gli ebrei della diaspora che abitano sul territorio dell'Ecumene un grande scenario intellettuale. Guardate che il progetto di Paolo è quello di rinnovare l'ebraismo, non di creare una nuova religione. Lui muore senza essere consapevole di avere dato origine ad una nuova religione. Lui pensa di dovere rinnovare, fare una riforma radicale dell'ebraismo. E Paolo sa che il nome del re Davide evoca nella mente di tutti gli ebrei della diaspora che abitano sul territorio dell'Ecumene un grande scenario intellettuale. E uno scorcio di questo scenario ci viene presentato in chiave bibliografica dalla figura dipinta da Michelangelo nel Pennacchio di Davide. E raffigurare Davide significa mettere al centro dell'attenzione, sul soffitto della Cappella Sistina, che è come se fosse una biblioteca, i due libri di Samuele, sui quali dobbiamo puntare l'attenzione. Non so se avete mai preso la Bibbia che avete in casa, tutti abbiamo un volume, e avete puntato l'attenzione sui libri di Samuele. Questa è un'operazione da fare ora, questo è il momento. Nel primo libro di Samuele gli scrivani raccontano la più grande svolta istituzionale che sia mai avvenuta nella storia del popolo di Israele, cioè il passaggio dall'epoca dei giudici, cioè dalla confederazione tra tribù, alla monarchia, cioè allo Stato unitario. Un'aspirazione che nasce nella mente degli scrivani di Israele quando sono in esilio a Babilonia, perché è lì che scrivono questi libri. Li scrivono in esilio e dicono: vedi, noi non abbiamo avuto un re, non abbiamo... Valido, perché è lì che cominciano a scrivere i libri della Bibbia. Ora, il personaggio di Samuele è un personaggio allegorico, è un'allegoria, è uno straordinario strumento letterario, è creato dagli scrivani dell'esilio della seconda generazione e rappresenta il modello ideale del giudice. I giudici sono dei liberatori che emergono in determinati momenti di crisi, di difficoltà, in cui le tribù danno il governo in mano ad un giudice perché le guidi in un momento di difficoltà, di pericolo, per salvare l'identità del popolo. E ce ne vorrebbe uno simile in questo momento, pensano gli scrivani di Israele, di esilio a Babilonia, di giudici, e creano la figura di Samuele. Samuele è l'ultimo dei giudici e diventa un'importante guida politica e religiosa del popolo di Israele, perché il Signore, così raccontano gli scrivani dell'esilio della seconda generazione, lo chiama da fanciullo, è bellissima la storia di Samuele, è un romanzo straordinario, mentre lui dorme nel santuario dove è custodita l'arca che contiene le tavole della legge, la Torah, come dire che il Signore rinnova il patto, la berit, con Samuele, con questo ragazzino, no, che ha fede naturalmente. Quando Samuele è vecchio, gli israeliti gli chiedono di cercare e di consacrare, di ungere un re. Molti dei racconti contenuti nei due libri di Samuele sono famosi, divulgati dall'arte, dalla letteratura, dal teatro, dal cinema, e noi li conosciamo anche senza aver letto i testi che li contengono. Il primo libro di Samuele racconta la storia di Samuele stesso e poi la storia o la tragedia di Saul, il primo re. Sapete che c'è una tragedia, Saul, scritta da Vittorio Alfieri. E poi, e non solo, la tormentata storia del rapporto tragico tra Saul e Davide. Qui tutta la commedia, Shakespeare ci lavora sopra, creando personaggi che sono affini a questi. Ed è in questo libro che troviamo il celebre episodio di Davide e Golia, tra i più celebrati della storia dell'arte e della letteratura. No? Noi conosciamo questa scena, magari non sappiamo da dove arriva. Allora, è bene che conosciamo le fonti, perché... No? Il secondo libro di Samuele racconta in 24 capitoli la storia del re Davide, che è anche un grande peccatore, capace poi però di pentirsi e di fare penitenza in modo tale per cui ne ha combinato, però Dio lo perdona sempre, perché lui è così capace di pentirsi, Dio vede nei cuori, e anche la nascita in una situazione di grande ambiguità di Salomone, del re Salomone, personaggio storico importante. Difatti Salomone è figlio di Betsabea, che è la moglie di Uria, è figlio di Davide, ma Betsabea è questa donna bellissima della quale Davide si invaghisce, ma è la moglie di Uria, che è uno dei suoi generali. Allora manda un telegramma agli altri generali dicendo: ma andate Uria un po' in primo,
in prima linea durante la guerra contro i filistei. E così succede, infatti Uria, poverino, lui è là, lui dice, e va e muore, e così Davide può consolare Betsabea. Naturalmente questo è un peccato gravissimo, però si pente poi talmente, e la scuola deve raccogliere l'indicazione di Michelangelo e del consulente Fedra Inghirani: il pannello affrescato dall'artista nel pennacchio di Davide invita a leggere i primi 17 capitoli, tutto sono 31, del primo libro di Samuele. Sono circa una ventina di pagine, quindi. E la scena dipinta, il duello tra Davide e Golia, viene narrata nel 17° capitolo, che termina con la presentazione del debole pastorello, è una grande scena questa, vittorioso, al re Saul, che appena lo vede, Saul è gelosissimo come Fedra, come personaggio di sé, appena lo vede Saul comincia a rosicare, perché dice questo qui che abbatte, che figura ci ha fatto, abbiamo fatto noi, e quindi comincia a temere questo ragazzino. Questo debole pastorello vittorioso, re Saul, il quale non sa di chi sia figlio questo ragazzo insignificante, e lo chiede ad Abner, che è il comandante del suo esercito, ma neppure lui lo sa. Ma che ne so, è un pastore, che ne so di... Ora, la domanda di Saul, vedete, degli scrivani che hanno scritto il libro di Samuele, è provocatorio. La domanda di Saul dipende dal fatto che una persona vale per la Toledot, per la genealogia di cui è frutto. È impossibile che questo qui non abbia una grande genealogia. Quindi si chiede, dice, ma di chi è figlio questo? Perché, ecco, si capisce, attenzione, perché tutto si, non a caso ci sono i libri di Samuele lì, no, c'è Davide lì, tutto torna nel soffitto dal punto di vista filologico, c'è una programmazione, no, accurata da parte di Fedra Inghirami. E quando Saul, geloso di carattere, chiede a Davide di chi è figlio, lui dà una risposta significativa: sono figlio del tuo servo Iesse di Betlemme, della casa del padre, Betlemme. Ora, non è una risposta, guardate questa, che interessa moltissimo a Paolo, che contiene due elementi chiave, perché i profeti definiscono il Messia come germoglio di Iesse, quindi il Messia verrà dalla stirpe di Iesse. Parla Isaia, ma Isaia parla di un Messia, del concetto del Messia, e Betlemme sarà il luogo di nascita del Messia, e traspare qui, secondo la dottrina esegetica di Paolo di Tarso, la figura di Gesù, del Cristo della fede, una figura che puntualmente Michelangelo fa simbolicamente trasparire attraverso le immagini, vedete, sul soffitto della Cappella Sistina. Quindi quando Raffanelli dice ma Gesù Cristo non c'è, il Papa gli dice ma come non c'è? Ed è qui, è dappertutto in questo soffitto, traspare dappertutto, è lievito, e Raffanelli deve prendere atto di questo fatto. Quindi leggete, se volete, ma i primi 17 capitoli del primo libro di Samuele, si tratta di una ventina di pagine, e poi volendo potete leggere i due libri di Samuele, il cosiddetto romanzo di Davide, guardate, formato da una settantina di paginette. Ora è il momento per fare questo esercizio propedeutico. Nel pennacchio di cima, posto a sinistra, poi è raffigurata dall'altra parte, dice, e dall'altra parte è raffigurata la vicenda di Giuditta, e c'è un altro personaggio che decapita, anche qui siamo ad una decapitazione. Giuditta però non sta lì a fare, Davide è ancora lì con la spada in mano, invece Giuditta non sta lì, attenzione,
proprio perché è ancora più debole di Davide, eh? Che decapita il generale nemico, l'assiro Oloferne. Tutti e quattro i pennacchi, vedete, i due di cima e i due di fondo, presentano situazioni in cui un nemico spietato e apparentemente invincibile viene annientato da qualcuno che in confronto sembra debole e indifeso. Questo è il concetto. Cioè, Davide è un pastorello, Giuditta è una donna, ma non solo, è anche una vedova. E le vedove vanno coperte due volte, nella sono ancora più deboli. Ora, quando Michelangelo era un ragazzo, noi lo abbiamo visto crescere nei primi mesi del nostro viaggio, aveva potuto ammirare nel cortile del Palazzo Medici, dove aveva la fortuna di abitare, le statue di Giuditta e di Davide eseguite da Donatello. Forse l'avrete viste anche voi, ridategli un'occhiatina. Ora, ma procediamo con ordine, puntiamo l'attenzione sul pannello del pennacchio, allora, di sinistra, dove è raffigurata la vicenda di Giuditta che decapita il generale assiro Oloferne. Questa vicenda è narrata nel libro di Giuditta. Ecco un altro libro che forse non abbiamo mai preso in considerazione, che appartiene, è bene farlo ora, alla sezione dei testi deuterocanonici, i quali sono stati scritti, così come i due libri dei Maccabei, per raccontare la lotta di liberazione degli ebrei dall'oppressione greco-siriana, dei Seleuci, di una lotta vittoriosa che oggi viene celebrata con la festa di Chanukah dagli ebrei. Ora guardate sul punto 6 del repertorio. Il libro di Giuditta, che è formato da 16 capitoletti, no? È stato scritto intorno alla metà del secondo secolo avanti Cristo, racconta una storia che possiede tutte le componenti del romanzo. Un altro grande romanzo è questo. Giuditta è una bella vedova, una donna molto affascinante, ma una donna indifesa, che vive a Betulia, una città che il generale assiro Oloferne sta per conquistare sul cammino che lo sta portando verso la distruzione di Gerusalemme. Ora la popolazione è terrorizzata e indice un pubblico digiuno, prega l'Onnipotente di essere liberata da questa terribile minaccia, e Giuditta invece dice: ma che stiamo qui a fare digiuni, qui bisogna agire, l'Onnipotente vuole che noi agiamo. E Giuditta al contrario escogita un piano coraggioso, si veste con i suoi abiti più raffinati e sensuali e, accompagnata da una fidata ancella, lascia la città, vedete, proprio romanzo alla Dumas, lascia la città, no, bisogna rovesciare la medaglia, Dumas che va a leggersi bene questi libri per imparare bene a scrivere di avventura, cioè lascia la città e raggiunge l'accampamento nemico. I soldati di Oloferne intimano alle due donne di fermarsi, ma Giuditta dice di voler incontrare il generale perché gli deve rivelare delle preziose informazioni che gli permetterebbero di conquistare la città senza colpo ferire. Convinti quindi dalle parole e dall'atteggiamento di Giuditta, i soldati accompagnano le due donne nella tenda del generale, che appena vede Giuditta è subito preso da una passione e rapidamente sedotto dall'avvenenza e dal fascino di Giuditta. Oloferne fa celebrare in anticipo dalle sue truppe la vittoria e organizza una cena romantica, o una cena elegante, non si sa se era elegante o romantica, nella sua tenda. Giuditta fa in modo che il generale e le sue guardie del corpo brindino molte volte, troppe volte, all'imminente sconfitta del nemico, finché ubriachi perdono i sensi e, dopo aver pregato il Signore di concederle l'energia necessaria, gura, vedete c'è di nuovo la lettera Gimel qui, Giuditta, c'è la lettera Gimel che quasi passa anche dall'altra parte, l'energia, la forza necessaria. Giuditta decapita Oloferne con la sua stessa spada, mentre disteso sul letto, profondamente addormentato, lì lo vediamo ritratto, senza testa, la testa non si vede, senza testa, già. E e poi insieme alla sua ancella nasconde la testa di Oloferne in un cesto e fa ritorno in città. Tanto sono tutti a festeggiare. Ma... ora, la testa di Oloferne è trofeo, è un trofeo che fa ritrovare la speranza e la volontà di combattere i cittadini di Betulia che partono all'attacco degli Assiri, che sono rimasti senza capo, senza testa, e si liberano ottenendo una schiacciante vittoria. Ora, i dati storici contenuti in questo libro sono tutti inesatti, perché non è un testo storico, è un midrash di carattere allegorico, è un romanzo, bellissimo romanzo, con il quale si vuole insegnare ad avere fiducia in Dio. La debole Giuditta ha fatto valere l'energia della sua fede, Lambda e Gimel insieme, vedete, ritorna questo tema che voi conoscete, quindi il Papa è messo in atto. Michelangelo dipinge la scena in cui Giuditta insieme alla sua ancella trasporta un cesto in un cesto la testa appena tagliata da Oloferne la porta via. Ma vedete, anche lì c'è un gioco cabalistico. Vedete in quell'immagine, abbiamo messo in evidenza il gioco cabalistico, basta guardare l'immagine per capire che Michelangelo, con il metodo del decorar mostrando, realizza un'operazione che siamo in grado di interpretare. Fa apparire una lettera, di nuovo, dell'alfabeto ebraico che esalta il valore simbolico del messaggio. Vedete, la disposizione delle figure sul pannello mostra, come mai sono messe così, mostra la lettera ebraica Het, e come vedete com'è fatta, e che in termini cabalistici, secondo l'indicazione dell'Etta plus di picco della Mirandola, corrisponde al numero 8. Quando Dio dice 8, nel momento della creazione, momento che corrisponde al peccato originale, smaschera l'insidia l'insidia alla concordia. E prendono corpo le parole tentazione, lusinga, seduzione, bramosia, capriccio, corruzione, cupidigia, avidità. E Giuditta, vedete, in virtù della sua fede, sa governare la situazione pericolosissima determinata da queste parole che caratterizzano il comportamento arrogante e pretenzioso del nemico. Il nemico sta in tutte queste parole e lo abbatte. Anche Giuditta crea, fa sue queste parole, ma il numero 8, corrispondente alla lettera ebraica Het, svolge anche il suo compito in funzione della didattica della lettura della scrittura. Guardate, difatti, la protagonista del libro omonimo, il libro di Giuditta, entra in scena al capitolo 8. Una donna di nome Giuditta viene a conoscenza di questi fatti. Giuditta era figlia di Merari, nipote di Ox, pronipote di Giuseppe, Giuseppe lo statista d'Egitto. Gli antenati di Giuseppe erano, e vedete, e se andate avanti a leggere, come la scuola vi consiglia di fare, vi trovate di fronte a che cosa? A una genealogia, o a una Toledot, lì al capitolo 8. È lì che ci manda Fedra Anghirami attraverso il pennello di Michelangelo. E non potrebbe essere diversamente, perché è attraverso la genealogia che ci si avvicina a Dio. E così come Davide, figlio di Esse, Giuditta, discendente da Giuseppe, ed è attraverso la genealogia che la persona eredita la fede. Ora, leggete quindi il testo del libro di Giuditta dal capitolo 8 al capitolo 16, dove termina, sono una decina di pagine, contenenti un significativo romanzo breve. È un utile esercizio propedeutico, perché la storia di Giuditta rientra in chiave metaforica in molti oggetti d'arte e in molte opere letterarie. La prima parte del capitolo 16 poi contiene il canto di Giuditta. Andate a vedere sul testo del volume della Bibbia che possedete, che è una ballata in versi, composta per essere cantata, che riassume l'impresa. E quindi veniva, c'è una ballata che poi veniva cantata, viene cantata ancora oggi, e l'impresa salvifica per il suo popolo compiuta dalla protagonista. Nei due pennacchi di fondo, eccoli qua, ci sono altre due scene. Michelangelo illustra l'episodio di Esther e Aman, eccolo qui, e raccontato nel libro di Esther e a destra, e di Mosè e il serpente di rame a sinistra. Ecco qua il serpente, lo vedete nella nostra immagine, non lo vediamo, lo vediamo poco, rimane scurito. Guardate sul punto 7, nel pennacchio di fondo che sta dalla parte destra dobbiamo osservare il pannello dell'episodio legato alla punizione di Aman, raccontato nel libro di Esther. Ecco un altro libro interessante, è una biblioteca il soffitto della Sistina. Nel canone biblico ci sono ben due libri di Esther, andate a vedere, andate a controllare, uno scritto in ebraico che sta nella sezione dei libri sapienziali e poetici e uno scritto in greco che sta nella sezione deuterocanonica. Ora, gli ebrei leggono il libro di Esther ogni anno in occasione del Purim, le sorti, cioè la festa che in primavera celebra la salvezza degli israeliti che stavano per essere sterminati sul territorio dell'antico impero persiano dove erano stati deportati. Ora, anche i libri di Esther non sono opere storiche, ma si tratta di midrash allegorici che vogliono infondere coraggio a chi è perseguitato con violenza e senza ragione, invitandolo a tentare ogni via umanamente possibile per resistere. Nei libri di Esther si racconta, anche questi sono, è un tra due straordinari romanzi, e si racconta che il re di Persia Assuero, personaggio non ben identificato, governa il suo vasto impero dalla capitale Susa, Shushan, ma non è altrettanto capace di amministrare la sua vita personale. Organizza interminabili banchetti e feste della durata di 7 giorni, vuol dire che non finiscono mai, è molto ironico lo scrittore, a cui partecipa anche Vasti, che è la sua corrotta moglie, che secondo la versione del Talmud viene fatta giustiziare dal sovrano per essersi rifiutata di danzare nuda per i suoi ospiti, cosa che Vasti faceva regolarmente durante le feste che organizzava lei. Ora, il re, prima di emettere la sentenza contro Vasti, è fatto consigliare dai suoi consulenti legali e di governo, i quali asseriscono che la regina Vasti non solo ha offeso il re, ma anche tutti gli uomini, perché la sua disubbidienza potrebbe incoraggiare qualsiasi donna a mancare di rispetto al marito. C'è un'ironia stringente. Ora, il primo ministro, il gran visir del re persiano, che governa l'impero in sua vece, è l'ambizioso Aman, che anela a diventare potente quanto il re stesso. Aman consiglia al sovrano, rimasto vedovo, di bandire una sorta di concorso di bellezza, Miss Shushan, Miss Susa, per trovare una nuova moglie che sia la più bella donna della Persia. E il concorso viene vinto da Esther, che non è persiana però, non è una persiana, ma bensì una bellissima ragazza ebrea, e di conseguenza viene incoronata regina di Persia, ma a palazzo non rivela nessuno, tantomeno al re e ad Aman, la sua identità ebraica. Lì sono prigionieri e quelli sono di seconda categoria. Ora, il gran visir Aman un giorno decide di iniziare una campagna di pulizia etnica che prevede lo sterminio degli ebrei, vedete che non è cosa nuova, ma la storia non insegna nulla, e convince il re a promulgare il relativo decreto, le leggi razziali. Ma all'ultimo momento Esther trova la fede e il coraggio di ammettere che lei stessa è ebrea, e viene quindi condannata a morte a causa delle malvagie macchinazioni di Aman. Quando il re però scopre i giochi
politici del primo ministro che voleva elevarsi al di sopra del sovrano, lo fa impiccare allo stesso albero al quale egli avrebbe voluto far impiccare Esther. Ora, ironicamente, lo spietato Amman, appeso in alto, è stato soddisfatto nel suo desiderio di elevarsi sulla popolazione comune, no? Ora, Michelangelo, c'è una grande ironia in questi scrivani, Michelangelo rappresenta Amman nudo e inchiodato, crocifisso, ma la crocifissione di Gesù non c'è, a un albero secco e contorto, anziché impiccato, perché un corpo appeso non avrebbe permesso a Michelangelo di mostrare tutta la sua abilità nel raffigurare il corpo umano in tutta la sua plasticità scultoria. Voi lì lo vedete, non lo vedete bene, ma poi andate sulla rete a vedere o in un catalogo, ed è perfino riuscito Michelangelo a dare l'impressione che il braccio sinistro di Amman, vedete, emerga dalla superficie dipinta per invadere lo spazio della cappella. Ora, osservando nel riquadro l'immagine, pur di scadente fattura, possiamo prendere atto che anche il suo corpo di Amman è affrescato da Michelangelo in maniera che possa richiamare un simbolo. Difatti richiama la lettera ebraica, vedete com'è fatta? Quo. Perché? La lettera ebraica quo. Perché? Guardate, Fico della Mirandola nell'Eptaplus ci mette al corrente che secondo la Kabbalah la lettera ebraica Kof richiama la prova che deve sostenere ogni persona nella battaglia delle due inclinazioni, tra la buona inclinazione, Yetzer HaTov, e la cattiva inclinazione, Yetzer HaRa. Ora, nel personaggio di Amman c'è l'impulso a fare il male, la cattiva inclinazione, mentre la figura di Esther rappresenta l'inclinazione a realizzare il bene. Una questione sulla quale dalle origini dell'umanità ogni persona è chiamata a riflettere e ad agire di conseguenza. Guardate, i 10 capitoletti del libro di Esther, sia nella versione ebraica che in quella greca, contengono il testo di un romanzo breve, lungo circa 8 pagine. Leggetelo perché è un esercizio propedeutico per decodificare certe metafore che si trovano in molti oggetti d'arte, e questi personaggi si trovano nella storia dell'arte in molte opere letterarie. L'episodio contenuto, guardate sul punto 8, nel quarto pennacchio, di fondo a sinistra, è tratto dal capitolo 21 del libro dei Numeri, in cui si racconta come l'accampamento degli ebrei, che sono in marcia nel deserto dopo che Mosè ha ricevuto le tavole della legge sul Sinai, o Sinai che dir si voglia, viene colpito dal flagello dei serpenti velenosi. Ad un tratto dal deserto arriva un branco di serpenti velenosi col rischio che vengano sterminati prima ancora di arrivare nella terra promessa. Ed è stato Mosè a salvare il suo popolo, ponendo su un palo un finto serpente di rame. Ora lì è difficile da vedere perché rimane sullo sfondo, ma se aguzzate la vista forse lo vedete. Ma poi... E Michelangelo rappresenta gli israeliti mentre alzano lo sguardo verso il simulacro, così da elevare la loro mente verso Dio e salvarsi. Però Mosè, l'eroe dell'episodio, non appare nel dipinto. Come mai? Guardate, anche nell'Haggadah, che è il racconto annuale dell'Esodo in occasione della Pasqua ebraica, la Pasqua ebraica si celebra a tavola leggendo il racconto dell'Haggadah, cioè dell'Esodo quando gli ebrei fuggono dall'Egitto, il nome di Mosè è assente. E il libro del Talmud dice che l'assenza di Mosè è determinata dalla sua grande umiltà. E difatti, anche per sottolineare che la salvezza deriva da Dio e mai da un comune mortale, per quanto carismatico può... Guardate, non ci sono leader carismatici. Anche Mosè, Mosè è stato un grande leader, però non compare. Quando si arriva alla terra promessa lui non ci entra. Lui il suo compito l'ha fatto.
arriva lì e non ci entra, perché un leader non è mai carismatico, è sempre funzionale a quello che è il bene comune. Ora, per questo, anche nella versione di Michelangelo, Mosè non appare, ma l'assenza di Mosè è un'allusione che ha preso campo attraverso la tradizione cabalistica. Mosè è assente, la sua figura è irrilevante, perché al suo posto c'è e ci deve essere la legge, la Torah. Al posto di Mosè bisogna pensare che c'è il libro del Deuteronomio, che significa Deuteros Nomos. Nomos è la legge, Deuteros è della seconda, la seconda nuova legge, o meglio, della legge scritta in un secondo momento storico più recente. Se osserviamo l'immagine di questo pannello, pur di scadente fattura, notiamo al centro, nella luce, il finto serpente di rame attorcigliato ad un palo e a sinistra il gruppo degli israeliti che scelgono la vita guardando in alto, procedendo verso la luce divina, e a destra quelli che saranno uccisi dai serpenti che procedono verso l'oscurità. Guardate, in questo caso Michelangelo sfrutta la forma del serpente per far emergere la lettera, guardate, vedete com'è fatta a serpentello, la lettera ebraica Lamed, che corrisponde al numero 30, e questo simbolo serve per segnalare un'indicazione bibliografica. L'assenza di Mosè, chiamato comunque in causa, significa che dobbiamo pensare al libro del Deuteronomio, del quale va letto il capitolo 30, la Med. Al termine del capitolo 30 del libro del Deuteronomio si trova la spiegazione del contenuto del pannello. Dio dice: ti ho proposto la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli la vita perché tu viva, perché viva tu e la tua discendenza. Toledot. Quindi andate a leggere l'intero capitolo 30 del libro del Deuteronomio, l'indicazione è quella che ci viene data guardando il soffitto, per cogliere anche la sintesi del significato dei quattro pennacchi del soffitto della Cappella Sistina, perché nel testo del capitolo 30 del libro del Deuteronomio c'è la sintesi del significato dei pennacchi, che è l'ammonimento a non seguire la via del trionfalismo e dell'imperialismo, perché è una via che porta all'indurimento del cuore, con tutte le conseguenze che comporta. Il cuore indurito porta all'infarto, quindi i simboli che abbiamo incontrato e decodificato in questo itinerario dello spazio dei pennacchi del soffitto della Cappella Sistina vogliono significare, nell'intenzione del pittore, del committente e del consulente librario, che la Chiesa deve risalire al Vangelo, e se questo avviene potrà avverarsi anche ciò che si legge nel testo del capitolo 30 del libro del Deuteronomio, dove è Mosè che parla senza comparire. Vedete sul repertorio dal libro del Deuteronomio: il Signore, disse Mosè, vi mostrerà il suo amore e cambierà il vostro destino, cambierà il vostro cuore e quello dei vostri discendenti. Ecco la riforma necessaria. Così, seguendo il filo pittorico di Michelangelo, il cerchio si chiude. Siamo partite dal concetto di genealogia, Toledot, guardando al passato, e l'itinerario termina con la genealogia, Toledot, guardando al futuro. E sul soffitto della Cappella Sistina leggiamo un preciso ammonimento: se la Chiesa assume un atteggiamento trionfalistico invece che profetico e un atteggiamento imperialista invece che pastorale, non sarà in grado né di salvaguardare il suo passato né di costruire il suo futuro, un futuro che richiama l'enunciato di Paolo di Tarso nella lettera ai Romani, dove l'Apostolo afferma che la fede è l'evidenza delle cose mai viste, delle cose sperate. E questa affermazione richiama
anche una parola chiave, la parola utopia, l'evidenza delle cose non ancora viste. E chi si occupa in questo momento, chi si sta occupando in questo momento del termine utopia, tanto da lasciare il segno nella storia del pensiero umano, proprio se ne sta occupando dopo aver letto, riletto la lettera ai Romani. Se ne occupa un personaggio che incontreremo la prossima settimana. E poi sul soffitto della Cappella Sistina ci aspettano i profeti e le sibille. Che coppie! Due categorie di figure che per loro natura esistono in base ad un interrogativo strategico. In quale misura e in ragione di che cosa l'utopia è l'evidenza delle cose mai viste? Bella domanda. Per rispondere a queste domande che derivano dall'osservazione del soffitto della Cappella Sistina bisogna procedere sul nostro cammino con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli che non bisogna mai perdere la volontà di imparare. Buonanotte.